Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, il vostro appuntamento con il nostro racconto della cronaca nera di Mantova e provincia. Io sono Giulio Cisamolo, di fronte a me
Alessandro Moretti. Ciao, buonasera.
Ciao Alessandro, è sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri ascoltatori. Una settimana ricca, una settimana densa di avvenimenti, quella che si è appena conclusa nel nostro viaggio a cadenza settimanale, appunto. Omicidio Gobbi. L'omicidio in tribunale per un processo piuttosto complesso per quanto riguarda le modalità con cui tre persone si stanno avvicinando ai rispettivi giudizi di primo grado. Questa settimana ci sono stati degli sviluppi interessanti.
Sì, è un processo complicato che si sta ulteriormente complicando, perché nella giornata di mercoledì, in sede di quello che viene definito incidente probatorio, ha parlato uno dei tre indagati, ovvero il cognato della persona ammazzata. Questa persona è reo confessa ed è attualmente in regime di custodia cautelare in carcere, che è stata interrogata su quello che è stato il ruolo del presunto complice, la persona a sua volta in carcere con l'accusa di omicidio, concorso in omicidio volontario, che avrebbe fatto da complice, cioè che avrebbe trasportato il corpo di Gobbi fino al centro commerciale di Parma, sostanzialmente per, non lo so, sviare le indagini, per nascondere in qualche modo il cadavere. Il cognato ha detto che c'è stato altri due tentativi di uccidere Gobbi nel periodi precedenti al 4 dicembre, uno immediatamente precedente, ovvero il 1 dicembre, poi il tentativo è andato a vuoto perché era in un contesto in cui c'era troppo traffico, era troppo visibile come sarebbe stata troppo visibile come azione, e un altro addirittura l'anno prima, in cui era stato anche cercato un presunto sicario che poi non è stato trovato. E poi, come sappiamo, il tutto è andato a compimento nel giorno del 4 di dicembre del 2014, quindi poco più che un anno fa, all'interno dell'azienda dello stesso cognato. E poi, secondo le accuse, il complice avrebbe trasportato il corpo di questa persona al centro commerciale di Parma. Presunto complice, a quanto pare, da quello che è emerso dal racconto di ieri, non se la sarebbe sentita di partecipare attivamente all'omicidio, però avrebbe dato la propria disponibilità per cercare di liberarsi del corpo.
Insomma, sono parole pesanti quelle che il reo confesso avrebbe proferito di fronte al giudice per l'udienza preliminare durante l'ennesima udienza, ovviamente a porte chiuse per la stampa, per il pubblico. Parole pesanti che lasciano intravedere ombre lunghe su questo omicidio. Lo ricordiamo, l'ipotesi formulata dall'accusa è che Gobbi sia stato ucciso dal cognato che non riusciva a dargli conto della sparizione di circa 150.000 euro in gioielli. Li avrebbe ricevuti in custodia, secondo gli avvocati della difesa, a causa di una ludopatia conclamata. Questa persona se li sarebbe bruciati, li avrebbe giocati interamente quando il cognato gli avrebbe chiesto conto, insomma, quando gli avrebbe chiesto la restituzione di questi gioielli, sarebbe scattato l'omicidio. Ovviamente complica un attimino questo quadro se il racconto, appunto, dell'imputato principe di questo procedimento fosse confermato, perché insomma allungherebbe di molto le ombre di questo omicidio. Addirittura, Alessandro, lo hai ricordato bene, sino ad un anno prima. Tentativi, un complice che poi si tira indietro, addirittura un sicario che non viene trovato, un complice che si apposta fuori dall'abitazione in attesa della vittima, che però torna a un orario a sorpresa, nel senso ritarda di più abbondantemente di un'ora, e in quel momento le strade sono intasate di auto, di passanti, e quindi l'omicidio deve essere spostato in avanti, finché purtroppo la cronaca ci ricorda l'omicidio si è consumato.
Sì, si è consumato, e adesso c'è da valutare le varie responsabilità. Quello che non abbiamo detto è che nel 2016 ci sarà spazio per le prime sentenze e i processi, perché, per fare un attimo di ordine, il cognato reo confesso e il terzo complice, che, di cui finora non abbiamo parlato, che sarebbe quello che secondo l'accusa si sarebbe sbarazzato dell'arma utilizzata nel delitto, andranno al processo con rito abbreviato, che, per chi non lo sapesse, prevede lo sconto di un terzo della pena nel caso di condanna. L'unico che ha chiesto e ottenuto, mi pare di aver capito, il processo con rito ordinario, ovvero quello in aula davanti alla corte d'assise, perché si tratta di un processo con l'accusa di omicidio, è questo complice, quello che avrebbe trasportato il corpo al un centro commerciale, nel parcheggio di un centro commerciale. E quindi è una persona che, evidentemente, per il quale gli avvocati difensori ritengono che all'interno di un processo con testimonianze, con perizie e quant'altro, si possa cercare di provare una responsabilità minore rispetto alle accuse più gravi. L'accusa più grave, questo è scontato dirlo, se provata porterebbe a un'accusa di a una condanna per ergastolo in primo grado, quantomeno. Questo è banale, insomma, dirlo.
Insomma, scelte diversificate, strade diverse quelle che hanno intrapreso gli imputati, riti abbreviati o il tutto per tutto di fronte alla corte d'assise, alla giuria popolare e al giudice. Alessandro, la musica, facciamo un passo indietro, torniamo per un attimo giovani. Sono gli anni 90, i Foo Fighters si impazzano sulla scena mondiale, questa è Everlong.
Alone.
Foo Fighters con Everlong su Radio Base per Mantova di Nera. Grandi ospiti abbiamo nella nostra trasmissione. Alessandro, stiamo raccontando della settimana appena trascorsa. Abbiamo appena descritto quelli che sono gli sviluppi processuali di un importante procedimento, quello per la morte di un imprenditore, un noto imprenditore di Vedano, un omicidio secondo le prime impressioni efferato. Altri sviluppi però giudiziari si sono avuti negli stessi giorni per altre vicende, diciamo reati più fiscali, più lievi, se me lo vuoi passare, ma comunque sempre fastidiosi. Richieste dalla procura, indagini che partono da lontano. Abbiamo avuto modo di raccontare quelli che sono stati gli sviluppi di tutta un'indagine partita anche dal Mantovano, che ha toccato altre province, perché vedremo è molto molto importante. Ora siamo arrivati ad un primo passaggio, un primo step, che è quello delle richieste della procura. Diciamolo subito, siamo per il Mantovano, siamo nel basso, siamo dalle parti di Ostiglia e parliamo di Comproro.
Sì, siamo nel sud-est della nostra provincia, perché ostigliesi sono i protagonisti di questa vicenda, e che sono titolari di ben 22 negozi di Comproro sparsi capillarmente in tutto il nord Italia, di cui 3 però nel modenese, ed è, immaginiamo noi, il motivo per cui il processo si svolge a Modena. Le accuse qui sono molto pesanti. Si partiva all'inizio da accuse come associazione per delinquere al fine di ricettazione, falso, frode fiscale e commercio abusivo di oro. Le richieste dell'accusa però che sono arrivate questa settimana fanno riferimento soltanto all'associazione per delinquere per ricettazione. Le richieste sono piuttosto pesanti, perché per i 3 protagonisti sono chiesti rispettivamente 4 anni di carcere per il 60enne, titolare del Comproro, per la moglie e per il figlio rispettivamente per entrambi 2 anni e 8 mesi. È una vicenda che risale ormai a qualche anno fa, possiamo dire, e l'ipotesi iniziale era quella che dietro queste catene si nascondesse una sorta di centrale di ricettazione, addirittura dell'oro, dei metalli rubati, si presume, nelle abitazioni comunque di provenienza illecita, che poi in qualche modo venivano fusi o comunque rivenduti come tra virgolette puliti. E di più c'è anche, che è quasi una conseguenza mi viene da dire di questa cosa, c'è l'alterazione dei libri obbligatori per quanto riguarda la parte fiscale, ecco, quindi ci sono anche dei reati fiscali. L'ordine di sequestro della procura era del luglio del 2013, quindi andiamo indietro di ormai più di un paio d'anni, e riguardava, come abbiamo detto, un negozio, anzi alcuni negozi con sede anche nel Mantovano.
Sequestri importanti del 2013. Circa 20 kg d'oro, ricordo, erano stati congelati tra tutti i negozi chiusi, 30 quelli di argento. Poi sono state ritrovate somme di denaro ingenti, mezzo milione in contanti. Un mondo difficile questo, quello da tenere in considerazione, sul quale vigilare. Fa piacere sapere che le indagini delle forze dell'ordine arrivino anche a questi sviluppi, perché insomma ci fa capire che non viene lasciato un far west per quanto riguarda un segmento di mercato così difficile da tenere d'occhio, perché possiamo solo immaginare purtroppo nei tempi di crisi quante siano le persone che si rivolgono ai Comproro e come sia difficile testimoniare, appunto, sia da chi si rivolge al Comproro che lo stesso negoziante quando lo acquista, insomma chiarire l'origine, la provenienza di un oggetto, di un prezioso, non è esattamente così semplice. Diciamolo, noi abbiamo raccontato di un'indagine partita nel 2013, quantomeno arrivata ai sequestri nel luglio, nell'estate del 2013. Insomma, fa piacere sapere che tutto sommato non è lasciato appunto un far west questo mondo. Ora abbiamo raccontato, abbiamo detto richieste della procura. La procura ha fatto richieste pesantissime. Ora si tratterà di vedere cosa deciderà il giudice. Non ricordo se lo hai detto, ci sono di mezzo dei riti alternativi.
No, non l'ho detto.
Ecco, sono riti alternativi, quindi queste richieste vanno riconsiderate anche nell'ottica appunto di uno sconto della pena, perché quelle che abbiamo riportato sono già scontate. Di fatto andrebbero aumentate
di un terzo,
esatto, non è il terzo di quello che vi abbiamo detto, ma andrebbe considerato nella totalità. Richieste appunto importanti per reati piuttosto fastidiosi, oltre che la ricettazione importantissima, anche quelli di tipo fiscale. Staremo a vedere, restiamo anche in questo caso alla finestra, attendendo insomma che la giustizia faccia il proprio corso e la giustizia appunto arrivi al primo grado o alle sentenze di giudicato. Vediamo come andrà a finire. Nel nostro viaggio all'indietro nel tempo compiamo qualche passo, sono questi Pearl Jam con Alive.
Oh,
Mantova di notte ai microfoni di Radio Base per raccontarvi la cronaca nera di Mantova e provincia. Questi erano i Pearl Jam, i miei adorati personalmente Pearl Jam con Alive, una delle canzoni, sappiatelo, che preferisco in tutta la storia della musicografia contemporanea, moderna e non solo. Credo che vengano immediatamente prima di Tchaikovsky. In ogni caso stiamo raccontando degli ultimi 7 giorni della cronaca della provincia. Siamo arrivati a raccontare di episodi che trovo particolarmente importanti. Nel senso, non finiremo mai, non spenderemo mai troppe parole per dire quanto sia importante denunciare fatti come quelli che vi stiamo per raccontare. È importante denunciare perché alcune settimane or sono sì, è celebrata la giornata internazionale per la lotta contro le violenze di genere, le violenze sulle donne in particolare. In molti casi molti esponenti, ma anche persone normali, hanno detto: donne, ragazze, signore, raccontatelo, perché le violenze non finiscono mai. Solo una denuncia, solo portare allo scoperto certi episodi può far sì che quella che purtroppo in molti casi è la quotidianità e la normalità finisca. Non c'è prospettiva diversa, non si può sperare che persone violente cambino senza un intervento forte. Questo è un caso che calza a pennello, è un ottimo esempio, perché siamo a Castiglione. Non scendiamo oltre nei dettagli perché diverse sono purtroppo le vittime in questa storia, vittime lievi, perché grazie al cielo una denuncia quantomeno ha portato a galla la storia. Ora ovviamente speriamo che il lavoro degli investigatori prima, quello degli inquirenti poi, e perché no la giustizia possano insomma aiutare le persone deboli, le persone fragili, per meglio dire, di questa storia. Alessandro, siamo a Castiglione, non diciamo altro per localizzare diversi i protagonisti.
Sì, diciamo solo che è successo nella giornata di lunedì. Protagonista è un 45enne di origine albanese, questo si può dire, che è finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti. L'ultimo episodio, perché maltrattamente significa che c'è una serie di, e va provata naturalmente, una serie di episodi violenti nei confronti dei familiari, l'ultimo episodio risale al weekend, a domenica, in cui l'uomo per ora, l'ultima volta, speriamo che sia l'ultima volta, ha alzato le mani sulla moglie, e questa era una cosa che purtroppo era già accaduta per banali litigi. E questa volta sono finiti di mezzo anche i figli di 15 e 13 anni che hanno avuto prognosi, questi tre protagonisti, comprese tra la settimana e i 10 giorni, quindi nemmeno lievissime. La donna è riuscita questa volta a chiamare, a comporre il 112, e nell'abitazione dell'uomo, della famiglia, sono arrivati quasi immediatamente i carabinieri del nucleo investigativo di Castiglione. La cosa curiosa è che la donna ha composto il numero in segreto, e sono due le notizie: una che l'ha fatto in segreto e l'altra però che è riuscito a chiamarla, perché tantissime volte purtroppo le vittime, in questo caso le donne, le vittime di violenze, fanno fatica a denunciare quello che capita in casa, hanno per vergogna, per altri motivi, insomma questo è un discorso molto lungo. E le cose un po' stanno cambiando con molta prevenzione, e col fatto che nel 2015 finalmente le donne hanno indipendenza economica, culturale, sociale, e quindi c'è la possibilità di lasciare la casa maledetta o lasciare il compagno che si comporta in questo modo. Però insomma ancora fa notizia che una donna riesca a denunciare, abbia la forza di denunciare le percosse subite. Dicevo che mi ha incuriosito il fatto che sia riuscita di nascosto, perché mi ricorda di un famosissimo episodio capitato negli Stati Uniti, in cui una donna che veniva picchiata costantemente dal marito ha finto di chiamare, di ordinare una pizza, in realtà era in contatto con 911, e un operatore molto sveglio e molto in gamba ha capito che la donna non poteva parlare, quindi ha finto di dare le corde, e poi si è fatto dare l'indirizzo dove ha mandato due agenti di polizia. E quindi è un aspetto questo un po' diverso dal solito, diciamo.
Insomma, bisogna rendere onore nel vero senso della parola. È spiacevole, non vorremmo dover trattare di questi argomenti in questo modo, perché nel 2015 ci piacerebbe che trovassero subito denuncia certi comportamenti e certe persone potessero essere subito fermate. Purtroppo è doveroso, lo raccontiamo, continueremo a farlo ogni giorno e continueremo a stupirci in senso positivo. Saremo felici ogni qualvolta ci sia una denuncia. Purtroppo dovremo fare il nostro lavoro, un lavoro piuttosto greve quando racconteremo di questi fatti, ma quando c'è la denuncia, insomma, ci lascia pensare che ci possa essere speranza, che un giorno anche questi episodi possano finire. Il nostro albanese di Castiglione delle Stiviere è fermato, è stato portato in carcere. Ora ci auguriamo, ovviamente lasciamo la storia di questa famiglia quando non fa più notizia, lasciamo insomma che faccia il proprio corso senza troppo clamore. Ci auguriamo che le vittime di questa storia, l'abbiamo detto, una giovane moglie e due ancora più giovani figli che hanno riportato lesioni tutto sommato lievi, ma sempre ingiustificate, diciamolo, una settimana, una decina di giorni, poi rifertati dall'ospedale, ci auguriamo che non vengano lasciati soli, che i servizi sociali, che sempre si attivano, che insomma le autorità, le istituzioni possano accompagnare un viaggio difficile di questa famiglia. Alessandro, Stone Temple Pilot, Plush.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.